Nella puntata di oggi di Pocket Economy approfondiremo alcuni aspetti dell'imprenditorialità femminile. Lo faremo partendo da un report realizzato dalla professoressa Rabellotti, professoressa ordinaria di economia politica dell'Università di Pavia. Benvenuta professoressa.
Buongiorno.
Nel suo studio Investing in Women, What Women-Led Business in Italy and UK Need, lei opera una comparazione tra le performance di Italia e Regno Unito per quanto riguarda l'imprenditorialità femminile. E cito un estratto dal suo report: nonostante il Regno Unito presenti condizioni molto più favorevoli all'imprenditorialità rispetto all'Italia, in entrambi i paesi ci sono solamente 5 donne imprenditrici ogni 10 uomini. Ora, dopo aver delimitato l'ambito, definendo cosa sia da intendersi sia in Italia che nel Regno Unito per imprese guidate da donne, vengono prese in esame le caratteristiche dei cosiddetti women-led business in questi due paesi. Le chiedo, professoressa, quali sono gli aspetti principali, le caratteristiche principali?
Forse è importante spiegare il perché abbiamo fatto questo studio che compara Italia e Inghilterra. Questo è uno studio che ci è stato commissionato e che ho svolto con Paola Ciubacchi per conto dell'ambasciata UK in Italia. E quindi appunto da qui nasce l'interesse di comparare l'Italia con la Gran Bretagna. Un'altra premessa che credo sia importante fare è rispetto a definire che cosa si intende per un'impresa femminile, perché se uno ci pensa bene non è così ovvio, nel senso che quando un'impresa è un'impresa femminile? È un'impresa femminile perché l'imprenditrice è donna, e questo può essere, la risposta può essere sì, ma nel momento in cui si tratta di un'impresa in cui ci sono più soci, allora già è più difficile, nel senso che appunto devono essere la maggioranza donne, oppure è più importante considerare chi sono i soci o chi sono i manager dell'impresa. Quindi diciamo, la definizione di quello che è un'impresa femminile non è così semplice e soprattutto non c'è una definizione che potremmo dire universale, cioè quello che si definisce come impresa femminile in Italia può essere molto diverso da quello che si definisce come impresa femminile in Gran Bretagna o negli Stati Uniti. Quindi questo è un primo problema nel momento in cui si voglia fare una comparazione a livello internazionale. Nel caso dell'Italia e della Gran Bretagna, per esempio, ci sono delle differenze. L'Italia ha una definizione diciamo ufficiale di impresa femminile che risale a una legge del 1992, nel quale appunto, questo che poi è stato a rivista, nel quale si definisce l'impresa femminile sulla base della proprietà e del ruolo svolto dalle donne nella gestione dell'impresa. Quindi quando si parla di impresa femminile in Italia di solito si fa riferimento a questa legge. In Gran Bretagna invece non c'è una definizione ufficiale. E questo vuol dire che nel momento in cui si parla di impresa femminile si può parlare di imprese diverse, per esempio anche solo a livello di dati la definizione di impresa femminile può variare. E questo quindi è un primo punto che noi abbiamo sottolineato nel nostro lavoro importante, cioè la mancanza di una diciamo accordo anche a livello internazionale su che cosa è un'impresa femminile rappresenta una prima difficoltà importante per i policy maker, perché sostanzialmente, cioè, si parla di gender gap nell'imprenditorialità, ma poi di fatto è molto difficile quantificare questo gap, soprattutto a livello comparato tra paesi. Posto a questo problema di definizione dell'impresa femminile, quali sono le caratteristiche delle imprese femminili? E queste caratteristiche, diciamo, sono comuni all'Italia, alla Gran Bretagna, in generale anche ad altri paesi industrialmente avanzati. Le imprese femminili tendono ad essere imprese di dimensione più piccola rispetto alle imprese maschili, per cui di solito la dimensione media è più piccola, tendono ad essere specializzate in settori poco produttivi. Per esempio, nel caso dell'Italia, più del 50% delle imprese femminili sono attività come lavanderie, negozi di parrucchiere o di estetiste. C'è una forte concentrazione delle imprese femminili in settori come nei servizi della cura della persona, quindi tendenzialmente appunto hanno una connotazione settoriale molto particolare. Poi per un'altra caratteristica delle imprese femminili, per esempio, è quello di essere poco internazionalizzate, cioè meno orientate alle esportazioni delle imprese maschili. maschili. Quindi diciamo queste caratteristiche sono caratteristiche di solito comuni alle imprese che in modo diverso da paese a paese sono definite come imprese femminili.
Andando avanti, in tutti i paesi dell'Unione Europea in generale le donne ritengono di avere maggiori difficoltà ad accedere al capitale necessario per creare una nuova impresa, e questo viene ripreso appunto nel report da lei prodotto, in cui addirittura viene fotografata veramente con grande minuzia la questione dell'accesso al credito. Ecco, in che modo le imprenditrici riescono a finanziare i propri business?
C'è una lettura molto vasta su questo aspetto, e nel quale è evidenziato il fatto che le imprese femminili tendono a soffrire di un problema, di una doppia, subire una doppia discriminazione, forma di discriminazione nel mercato del credito. Da un lato proprio legato alle loro caratteristiche, come dicevo prima, sono imprese più piccole, sono imprese meno produttive e quindi da questo punto di vista sono discriminate dalle banche, dagli investitori, perché sono ovviamente meno interessanti dal punto di vista di un investitore o considerate più rischiose da un punto di vista, per esempio, di una banca. Dall'altro lato poi subiscono quella che è proprio una discriminazione legata al fatto che le imprese gestite da donne tendono ad essere percepite, proprio perché gestite da donne, come più rischiose, quindi è una questione più di tipo culturale, che ovviamente in questo caso cambia da paese a paese. Cioè in alcuni paesi questo problema può essere più forte, in altri paesi dove invece c'è una cultura diciamo meno legata anche a stereotipi del ruolo della donna, il problema può essere invece meno rilevante. Un altro aspetto che si aggiunge a questa discriminazione più di tipo culturale è il fatto che gli investitori e coloro i quali nelle banche decidono su dare o non dare il credito ad un'impresa sono spesso degli uomini, e quindi questa cosa qui ovviamente accresce il problema della discriminazione culturale. Il risultato è quindi che le domande di finanziamento delle donne tendono ad essere finanziate di meno, e quando lo sono tendono anche le donne ad avere credito a condizioni peggiori rispetto a quelle che riescono ad ottenere le imprese gestite da uomini. E questo è abbastanza poco comprensibile dal punto di vista anche di chi concede il credito, perché in realtà c'è una letteratura che dimostra che le donne tendono ad essere meno portate a non ripagare il credito. Quindi c'è per esempio tutta la letteratura sul microcredito che si rivolge tradizionalmente soprattutto alle donne, che fa vedere come quota di crediti in sofferenza delle imprese femminili è tendenzialmente sempre più bassa rispetto a quella delle imprese maschili. E quindi questo è diciamo un primo problema: le donne tendono ad essere discriminate nel mercato del credito. Collegato a questo c'è il fatto che, siccome le donne percepiscono questa discriminazione, molte imprese femminili non arrivano neppure a chiedere il credito, cioè è la cosiddetta categoria delle imprese creditori scoraggiati, appunto imprese che rinunciano a priori ad andare in banca a chiedere il credito perché già anticipano una risposta negativa. Il risultato di tutto questo è che le imprese femminili, più di quelle maschili, tendono a finanziarsi soprattutto con capitali propri, e questo naturalmente è un limite alle possibilità di crescita, perché questo vuol dire che il finanziamento è limitato alle capacità proprie finanziarie dell'imprenditore, tenendo conto che fra l'altro spesso le donne hanno delle capacità finanziarie più basse degli uomini, perché per esempio se hanno lavorato precedentemente come dipendenti sono state pagate meno, quindi sono state in grado di accumulare risorse finanziarie più ridotte. Quindi tutto questo fa sì che c'è una specie di circolo vizioso, no? Le imprese sono poco produttive, crescono poco e riescono poco a accedere a finanziamenti che permetterebbero loro di crescere di più. Si crea un meccanismo vizioso per cui queste imprese tendono a rimanere imprese piccole di sopravvivenza, che spesso sono un'alternativa alla disoccupazione, cioè si apre un'impresa perché non si trova lavoro, ma senza grandi prospettive di creare un'impresa veramente con delle potenzialità di crescita interessanti.
Sempre nel report lei rileva, oltre a questa barriera, anche una tendenza discriminatoria, ce ne parlava prima, nell'accesso ai finanziamenti delle donne imprenditrici rispetto ai loro colleghi o alle controparti maschili. Questo chiaramente è un fortissimo disequilibrio e crea un vero e proprio circolo vizioso. Però da questo punto di vista possono intervenire solo i policy makers. E allora le chiedo, quali sono le indicazioni magari che possono aiutare a controbilanciare questo disequilibrio?
Sì, allora questo è un punto molto importante, perché allora diciamo una maggiore presenza femminile nell'imprenditoria e la creazione di imprese femminili più di successo è per una questione di equità e di quindi di parità di opportunità, ma è anche proprio una questione di opportunità economica, nel senso che ci sono studi empirici che dicono che se le donne partecipassero di più al mercato del lavoro, se le donne creassero più imprese, questo porterebbe a aumenti del prodotto interno lordo importanti, che in momenti di crisi come questi sono sempre importanti, ma sono ancora più importanti. Per esempio c'è uno studio che è stato fatto per conto del governo inglese proprio su una maggiore presenza femminile nel mondo dell'imprenditoria, che stima che se le donne creassero impresa allo stesso tasso degli uomini, il loro contributo sarebbe circa di 250 miliardi di sterline, che corrispondono a circa 4 anni di crescita del prodotto interno lordo, quindi un contributo molto rilevante. Quindi non è una questione solo di equità, ma è proprio anche una questione di opportunità, cioè senza le donne il prodotto interno lordo cresce molto di meno, e in un momento come questo rinunciare a metà del capitale umano di un paese perché appunto per motivi discriminatori le donne non trovano lavoro, non riescono a creare impresa, è diciamo una scelta molto
suicida
pesante.
Quasi
sì esatto. Quindi sì, è molto importante intervenire, e ci sono diverse cose che si possono fare. Noi identifichiamo alcuni vari strumenti nel nostro rapporto. Io forse ne parlerei qui di due strumenti che mi sembrano importanti. Da un lato, per esempio, il fatto che si potrebbero creare dei meccanismi di incentivo per spingere gli investimenti verso le imprese femminili. Diciamo che questo tipo di meccanismi di incentivo già esistono, nel senso che per esempio in Gran Bretagna ci sono incentivi che spingono i capitali verso le imprese ad alta tecnologia, quindi potrebbero esserci meccanismi di incentivo per esempio dal punto di vista fiscale che spingono appunto i capitali, gli investimenti, quindi verso le imprese femminili. Meccanismi di questo genere si stanno iniziando ad intravedere, per esempio in tempi molto recenti Goldman Sachs ha iniziato a fare delle emissioni di bond a sostegno proprio dell'imprenditorialità femminile, e anche in Italia si sta iniziando a pensare a meccanismi di questo genere per favorire lo spostamento del risparmio verso le imprese femminili. Peraltro questo va anche in direzione nella riduzione del gender gap, che è uno degli aspetti chiavi della strategia di rilancio del governo Conte. Quindi da questo punto di vista, diciamo, questo tipo di meccanismi dovrebbero mettersi in movimento nei prossimi mesi. Un altro aspetto importante sul quale sarebbe necessario intervenire è quello di aumentare la presenza femminile nell'industria finanziaria, perché come dicevo, cioè uno dei problemi legati alle difficoltà di accesso delle donne al credito è che chi decide se dare il credito o non dare il credito, oppure nel caso appunto di altre forme di investimento come possono essere i business angels, i venture capital, sono sempre quasi tutti uomini. E questo è vero per l'Italia, dove per esempio le forme di investimento alternative alle banche sono ancora poco sviluppate, ma è vero per esempio anche nel caso della Gran Bretagna. Cioè per esempio la Gran Bretagna, diciamo che è in Europa il paese che ha l'industria di venture capital più sviluppata all'interno appunto dell'Europa, ma anche lì i cosiddetti venture capitalist sono quasi tutti uomini e finanziano prevalentemente imprese maschili. Quindi fare una pressione affinché appunto ci sia una maggiore presenza femminile all'interno delle banche, nelle posizioni chiave delle banche, all'interno dei fondi di venture capital, dei business angels, è importante. Come si può fare? Allora, noi sappiamo che all'interno delle imprese quotate in Italia, per esempio, sono state introdotte delle vere e proprie quote, ma qui il problema è quello di estendere questo tipo di pressione al di là delle imprese quotate. E per esempio in Gran Bretagna si stanno diffondendo quelli che sono dei codici volontari, cioè sostanzialmente le imprese aderiscono, imprese per esempio del sistema finanziario, aderiscono a codici volontari in cui dichiarano appunto di voler rispettare la presenza di differenze di genere all'interno del loro management o all'interno dei loro board, e c'è un meccanismo anche poi di pressione nei confronti di queste imprese, per cui c'è la cosiddetta politica del name and shame, cioè io come impresa dico che voglio rispettare, che voglio favorire le pari opportunità, e se non lo faccio c'è poi all'interno dell'opinione pubblica, i media riportano appunto il fallimento da questo punto di vista, e quindi si crea una cattiva reputazione. Quindi questo meccanismi sarebbero molto importanti, e i policy maker potrebbero, diciamo, dare delle indicazioni, spingere in questo senso. Poi un altro aspetto importante è quello dell'educazione finanziaria, su quale in Italia siamo estremamente carenti, e anche sul fatto che fin dall'inizio nelle scuole, già nei licei e poi sicuramente all'università, vanno proposti dei role models, cioè vanno convinte le ragazze, le studentesse, che per esempio lavorare nel mondo della finanza non è una cosa da soli uomini, ma anche le donne possono avere successo ed è importante che partecipino, per cui sono meccanismi e cambiamenti culturali che prendono tempo, però mettendo insieme tutto questo tipo di strumenti si può immaginare di rendere più femminile il mondo della finanza, che è un mondo molto maschile, e questo ha un impatto negativo sulle opportunità di finanziamento delle imprese femminili.
È molto interessante, professoressa. Devo dire che questo report mi ha particolarmente incuriosita, un tema veramente attuale di cui si parla poco, se ne parla forse anche a sproposito. La ringrazio veramente per la disponibilità che ci ha voluto accordare. Avete ascoltato la professoressa Roberta Rabellotti, professoressa ordinaria di economia politica presso l'Università di Pavia. Grazie ancora, professoressa.
Grazie, buona giornata.